Benvenuti al 14° capitolo di The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli e vi parlo a nome della redazione, che ora passo a salutare, ma prima abbiamo un ospite. Collaboratore per Ultimo Uomo, voce di Bold Online. Bold Online, vabbè, sto cotto. Benvenuto a Francesco Tonti, ciao team.
Ciao a tutti.
Passiamo dalla redazione, da uno sbattuto Jacopo Gramegna. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, anzi, hello.
Morto.
Jacopo Gramegna morto perché sta.
No, ragazzi, un attimo.
Ci sei?
No, ci sono.
Non mi avete sentito? Scusate.
No. Okay. Sarebbe il momento di parlare.
Ciao a tutti, hello. Era caduto il microfono.
Benvenuto Leo.
Ciao a tutti.
Nick.
Buonasera, siamo partiti forte stasera.
Scoppiettanti, eh?
Mamma mia.
Il botto l'ha fatto anche in Arabia Saudita il Milan. Benvenuto Pelacci.
A proposito di Asia, direttore, consiglio a tutti la magnifica coppa che si sta giocando in questi momenti. Il Kirghizistan fa le fiamme.
Molto
smettila
bene.
Smettila subito.
Mamma mia.
Puntata che è iniziata col botto perché abbiamo un inviato direttamente da Londra, oltre al nostro ospite. Jacopo, sei appena rientrato, dici com'è stata la tua giornata, vai libero.
Allora, la giornata è stata emozionante per me sicuramente, però dal punto di vista della disponibilità media da parte delle squadre NBA nei confronti dei giornalisti è stata un pochino meno apprezzata degli altri anni. Perché l'anno scorso, vabbè, innanzitutto la partita era di uno spessore diverso, c'erano molte meno assenze, non c'era nessuno che rischiava l'estradizione, questo è evidente. Però c'è stato, per quanto riguarda gli Wizards, hanno lasciato tipo 10 minuti di allenamento da vedere, che è stato solo tiro, chiaramente non potevano permettersi di gare delle schiacciate, cose particolari come hanno fatto l'anno scorso, perché sono 2.5, se si rompono pure quei 2.5, la stagione la chiude qualche giocatore di Lega 2, probabilmente per loro, e poi hanno avuto una buona disponibilità con i media, loro sì, più dei Knicks, e ho avuto modo di parlare con diversi giocatori, per esempio Markieff Morris, davvero enciclopedico in alcuni passaggi, perché ha parlato dello sviluppo del gioco, tante cose interessanti, della possibilità di prendere più tiri da tre punti, del fatto che il mid range sia completamente scomparso come gioco, ha detto che non sta ancora bene e quindi non lo vedremo ancora per molto. Poi ho parlato con Bryant, che è entusiasta del suo nuovo ruolo nella squadra, e gli ho chiesto, perché gli ho visto tirare tantissimi tiri da tre punti in allenamento, se effettivamente è una dimensione che sta esplorando. Ho detto non me ne frega niente, l'importante è che gioco. Altro giocatore che era trattato come una star assoluta, Sam Decker, cioè all'inizio c'era Decker con 1000 persone attorno a lui e a risa non se lo cacava nessuno, i paradossi del mondo.
Ma come mai?
Ma non lo so, e poi rispondeva solo su tre argomenti, ovvero...
Ma poi è sostroso, è quello da Wisconsin,
esatto.
che quello ci ha fatto perdere un Elite Eight con Arizona 2 anni fa, che poi ha vinto il titolo, no?
Kentucky, sì, e no. Gli chiedevano sempre il jet lag, se guardi il calcio, e poi la domanda che hanno fatto a tutti, perché c'erano dei super fan, Satoransky è il giocatore più famoso di questo London Game, chiedevano a tutti di Satoransky, c'era una rappresentanza abbastanza diciamo importante della Repubblica Ceca, però davvero divertente. I Knicks invece un po' meno disponibili con i media, perché andavano solo giocatori da loro scelti, cioè chiaramente Intilichina, chiaramente Esonia, che ha parlato solo con gli spagnoli. Esonia non se l'è cagato nessuno, ha parlato solo in spagnolo nelle interviste. Hanno mandato chiaramente Tim Hardaway, però molti li hanno nascosti, tipo Knox l'hanno mandato 3 minuti alla fine ed è stato attorniato come se fosse il giocatore più importante di Knicks, cosa che effettivamente è l'allenamento che
quelli arrivati qui sicuro.
Esatto, e tra quelli arrivati qui sicuramente, oltre ad Hardaway, che veramente ha avuto un trattamento quasi pari a quello di Bill, che pure è stato nascosto tutto il tempo, è uscito l'ultimo minuto prima dell'intervista e non si ascoltava una parola, perché per stargli vicino dovevi stare a 15 metri perché c'erano 1000 persone davanti a te. Comunque sì, alcuni giocatori si sono dimostrati più interessanti di quello che mi aspettavo, Morris su tutti, un po' meno i Knicks hanno avuto questo atteggiamento e ci hanno fatto vedere dell'allenamento degli scivolamenti e delle corse che sembravano delle transumanze dei pastori abruzzesi, non sembravano delle corse di una squadra NBA. Diciamo, però l'impatto è stato importante perché, ripeto, alcuni giocatori mi hanno stupito per come analizzano il gioco. Bryant e Morris su tutti.
Tecnicamente invece quel poco che hai visto? Qualcuno che ti ha impressionato rispetto a quello che ti aspettavi o che pensavi?
Certo, il Bryant che tira tanto da tre punti e con una buona meccanica e con buon risultato, non me lo aspettavo così vicino a poter diventare un tiratore di volume anche in NBA, magari lo vedremo nei prossimi giorni. Ho visto un Jeff Green stanchissimo, distrutto fisicamente, è proprio
logo, ma portarsi sulle spalle il peso di essere il prossimo LeBron non è da tutti
quasi.
E poi per i Knicks invece il più pimpante era Moody, forse il più abituato a stare su questo tipo di fusi orari, e per il resto, o meglio a cambiare tanti fusi orari visto che ho giocato anche in Cina e chissà che non ci torni un giorno, però i Knicks hanno fatto vedere molto meno degli Wizards, che pure gli allenamento, ripeto, hanno tolto 20 minuti di disponibilità. Un passaggio molto importante secondo me è di Fizdale, perché Brooks ha parlato praticamente solo di cose di dito, ovvero sia come l'Inghilterra, il ruolo di Satoransky al posto di Wall, perché gli facciamo sempre la domanda su Satoransky, ripeto, il LeBron James di questi giorni è stato Satoransky. La cosa più importante è Fizdale l'ha detta, gli hanno chiesto una delle prime domande: sei soddisfatto di come procede il lavoro? Non ci si può mai dire soddisfatti, perché è chiaro quello a cui punta New York. Altro passaggio importante è Kevin Knox, che dice: durante il mio modello chissà che non ci riesca a giocare insieme, mi piacerebbe giocarci insieme.
Bene. Beh, ma l'unica squadra che potrebbe o vorrebbe vincere qua a Londra credo siano gli Wizards. Vogliamo parlare due minuti un po' dei nuovi Wizards senza Wall? Team, tu hai visto un po' come se la cava Bill, direi benino.
Beh, stagione clamorosa. Sinceramente a me quello che stupisce non è tanto la qualità del gioco che esprime, perché era passato come talento sprecato, ma effettivamente la qualità del tiro e le qualità atletiche erano sempre lì da vedere. Il fatto è che da un punto di vista fisico ha fatto un salto rispetto a un paio di anni fa che è veramente incredibile.
No, e poi è riuscito a, secondo me, a consacrarsi definitivamente come quello che è il vero leader della squadra.
Sì, infatti oggi qui c'era persone che vedevano tutto quel distacco che potevi avere da lui, visto che era attorniato e tutti dicevano una parola sola: status, perché effettivamente è un giocatore di uno status diverso dagli altri 23 che arrivano qui.
No, ma proprio anche molto più di Wall. Guardavo prima, a parte il fatto che sta facendo, come diceva Timo, una stagione comunque, stava facendo anche prima una stagione molto solida, perché viaggia a quasi 25 punti di media partita, ma da quando è andato giù Wall, cioè da quando l'hanno messo fuori e lui si è operato bla bla bla, viaggia a 30 punti di media, cioè tirando quei 41% da 3, l'80% a liberi, insomma.
E fa le triple doppie ai 40,
sono numeri, appunto, cioè son numeri.
A me, numeri super. A me la cosa che impressiona più di Bill, e che ho sentito anche in altri podcast, Bill Simmons, Zach Lowe, così, è che è stato ripetuto più volte come quando gli Wizards hanno detto: mercato, se volete qualcuno dei nostri big, che siano Wall, Bill, Porter, così, venite a chiederceli e trattiamo. Adesso Bill ha raggiunto uno status tale, dopo le ultimissime settimane, in cui i Wizards sì devono ripartire, dovranno decidere cosa fare, ma non vogliono più scambiare Wizards. Cioè Bill è diventato un giocatore che, anche se sei Wizards, te lo tieni, scambi chiunque ma non lui.
Vero, però se posso, e questo è vero, cioè in questo momento è incedibile, però guardavo un attimo prima la situazione salariale di Washington. Cioè l'anno prossimo Washington c'ha 107 milioni sui 109 di cap, occupati solamente da Porter, Bill, Wall e Maimi. E Wall e Maimi guadagnano 55 milioni in due. Cioè,
mamma mia.
Inscambiabili, esatto. Cioè, come fai a muoverli?
Maimi ancora, forse.
Ah, no, altro, ma piccolo aneddoto, ragazzi, ma i francesi rapiscono i giocatori. Cioè, Ntilikina e Maimi non li abbiamo visti proprio, rapiti.
Vabbè, sono sciovinisti, dai.
Mamma mia, sciovinistissimi. Infatti ci abbiamo visto, abbiamo detto ciao Frankie, non ci abbiamo nemmeno provato.
Ma i Wizards sarebbero contenti, glielo rapissero davvero Maimmi, glielo facessero sparire da quel monte stipendi, perché cioè, è una situazione disastrosa. Cioè, sei in tassa di lusso già quest'anno, sei in tassa di lusso l'anno prossimo con quattro giocatori, e Wall e Maimmi non li scambio. Comunque per scambiare Maimmi devi fare salary dumping, quindi magari ci rimetti anche una prima o qualcosa. Io credo scambieranno Porter, però voglio dire, cioè, scambiare Porter per qualche contratto in scadenza in cambio, cioè, boh,
sì, Porter... anche Porter ha dato segni di vita,
Sì. No, no, ma guarda, ma io non so se ne parlava tra di noi in settimana. Io i Wizards ultimamente li ho visti, anche perché la settimana scorsa ho fatto la notte praticamente tutti i giorni, li ho visti spesso. Hanno anche un senso, cioè senza Wall sono innanzitutto un attimino più coesi, cioè stato anche perché Wall, leggevo non so chi era, Aberstron, che diceva che negli ultimi due anni è il giocatore più lento in NBA, quello che si muove di meno, infatti bastava mettere Satoransky che quantomeno cammina per incominciare a giocare 5 contro 5, quantomeno giocassero alla pari con gli altri. E poi c'hanno ste tre forward, Risa, Green e Otto Porter, che comunque un minimo gli danno versabilità su tutti e due i cambi. Hanno trovato sto Bryant che un po' di energia gliela dà sotto canestro. Cioè, sono una squadra ridicola, però sono a due partite da fare playoff.
Vi posso lanciare una provocazione? Ma vedendo come sta andando a Phoenix, sono stati un po' frettolosi con Ubre?
Dovevi rinnovarlo come facevi
No, lo so, però è lo stesso discorso che facevamo ieri su WhatsApp su Vucevic e Magic, cioè non lo rinnoverai, ok, però magari provi a cavarci qualcos'altro, aspetti di essere un po' più vicino alla trade deadline per scambiarlo, magari prendi più di Arisa.
Ma è un giocatore difficile,
sì è vero.
Comunque Arisa il suo peso in questo essere un pochino più decenti degli Wizards ce l'ha, dai.
No, ma poi mi diceva Tim, cioè, secondo me c'era anche una situazione di spogliatoio anche un po'...
Il problema...
No.
Sì, ma il problema secondo me, come dicevi tu, Nick, è quello scambiabile lì dentro è Otto Porter, ma non risolvi il problema dello spogliatoio. Cioè, si è visto che la squadra in mano a Bill può avere un senso anche se gli mancano tanti pezzi.
Però lo sai qual è il problema mio?
Dimmi.
Il problema mio è che secondo me sicuramente tra il 7 di febbraio, cioè la trade deadline e la prossima estate, secondo me Porter lo scambiano, anche perché non è cioè veramente un fanno la squadra se non l'anno prossimo, cioè la fanno con minimi, perché comunque anche Satoransky per esempio è in scadenza, cioè lo stesso Arisa comunque c'ha un annuale, lo stesso Brian lo deve rinnovare. Cioè io dico, per quanto tu possa portare qualcosa in cambio per Otto Porter o alleggerire il monte stipendi, cioè rischi di buttare via non solo questa stagione, che per quanto tu possa magari anche sperare di ottenere un ottavo posto, perché la griglia passa dalla Eastern Conference fa talmente schifo che magari poi arriva a playoff davvero, però rischi di buttare via non solo quest'anno ma magari anche l'anno prossimo, e poi rimani, cioè rimani con fondamentalmente un anno di contratto di Bill di un giocatore che magari non vuole proprio rimanere, e se va via rischi di perdere a zero. Cioè io sono d'accordo su quello che ha detto Leo, in questo momento Bradley Bill è incedibile, però se ce la devo vedere con un attimino di lungimiranza, forse cioè, fare qualche telefonata a giro per vedere di ottenere qualche offerta pazza da qualcuno, io magari
sono d'accordo. La situazione di Washington, cioè no, non c'è Anthony Davis della situazione, cioè Bill per quanto un giocatore scintillante probabilmente lo puoi surrogare se fai una bella trade, magari peschi bene al draft non solo quest'anno ma magari anche gli anni prossimi.
Esatto, tra due anni secondo me ce n'è di roba eventualmente,
e poi è l'unica pedina di scambio appetibile. Porter probabilmente potrebbero darlo via a qualche amatore, c'era l'ipotesi che avevano fatto a New Orleans, facciamo una trade, ci mettiamo dentro un contratto fittizio con quello di Nettola, che l'anno prossimo può uscire dal contratto.
Potrebbero darlo a Thibodeau. Ah no, non c'è più Thibodeau, scusate.
Esatto. Però sì, se Washington sta davanti in bivio, fino a solo un anno e mezzo fa era una pseudo contender e adesso si ricostruisce, cioè le cose cambiano in modo abbastanza veloce.
Ma parlando dell'altra squadra di New York, Tim, quanto ci credi da 1 a 10 che Durant va a giocare per i Knicks l'anno prossimo?
Molto poco, però una piccola possibilità c'è.
Per me è una situazione come quella di LeBron e LA, cioè non c'è una ragione tecnica che sia una ragione, però alla fine la voce andava in quella direzione, evidentemente qualcosa di vero ci deve essere.
Ma che hai fatto secondo me un esempio molto azzeccato, cioè gli endorsement che riuscirebbe a ricavare a New York credo che raddoppierebbero tranquillamente il max che andrebbe a prendere, e in più ci sarebbe il discorso che sostanzialmente sarebbe il padrone della franchigia per i prossimi 5-10 anni, cosa che non è mai stato in carriera, vuoi perché prima c'era Westbrook e poi perché comunque vai in una squadra piena dei Hall of Famer, magari alla soglia della maturità vuole provare il brivido di essere prima della pista.
E poi vuoi mettere far vincere i Knicks dopo 50 anni? Non sarebbe male.
Bravo Mapelli, cioè tu l'hai capita, ma se devi andare a New York, esatto, perché non dall'altra parte dell'Hudson River, ma vai ai Nets, no? Che hanno gli stessi, ti possono dare gli stessi soldi, una squadra molto più pronta. Però
non sono i Knicks, cioè
è molto meglio gestita.
No, è vero. D'altronde, anche perché il paragone di Jacopo funziona perché i Knicks sono i Lakers della East Coast, cioè nel senso,
è vero,
sono la stessa, esatto, da un punto di vista di marketing. Ma io non lo so, ora magari, cioè, da un allenamento mostrato alle telecamere non so quanto si possa vedere la gestione di Fizdale, però insomma Jacopo,
no, che... sono rimasti tutti impressionati in realtà da Fizdale, che ha prima fatto il discorso, poi radunato, dato indicazioni molto si vede che ha in mano il gruppo, cioè l'ha in mano soprattutto perché è un gruppo che ha negli elementi soprattutto marginali è giovane, e quindi si vede che è proprio è lui il capo della franchigia, cioè in altre franchigie sono giocatori, figure carismatiche, lui è proprio il capo della squadra, si vede.
Beh, anche perché sta facendo un po' il cazzo che gli pare, perché sì, nel senso sì. Cioè, ti ricordi, cioè vi ricordate voi tutti qualcuno che gestisce le lineup come le sta gestendo Fizdale quest'anno a New York?
Infatti, ma vuoi sapere chi è stato neanche... che hanno mandato? Cornet, che è il giocatore simbolo delle sue svolte.
Appunto, cioè renditi conto. No, vabbè,
ottimo,
ma nel senso
Twitter Cornet, l'obiettivo... ottimo twittatore.
L'obiettivo è appunto, no, tra l'altro non è neanche scarso come giocatore, perché no, comunque c'ha una mano, esatto, nel senso un giocatore può tornare utile, sì, però voglio dire neanche Calipari 3 anni fa faceva un platoon, no, cioè a girargli di continuo come Fizdale quest'anno, cioè, io capisco la stagione di quest'anno non conti niente, cioè si tratta semplicemente di vedere chi dei vari G-Leaguers, two-way players, bla bla bla, che ci hanno, possa magari rimanere anche l'anno prossimo, a un minimo, eccetera, eccetera. Però, cioè, non lo so, via. Io Fizzer era un allenatore che mi piaceva tanto, ma sto iniziando a pensare, secondo me, che è molto bravo a vendersi e che fino ad ora ha dimostrato un po' pochino. Cioè, non che gli chiedessi di vincere queste gran partite, Cioè, nel senso, i Knicks sono esattamente dove dovevano essere, ovvero sia con la maggior probabilità di ottenere la prima scelta il prossimo anno e molto vigili sul mercato per dar via Courtney Lee o Hardaway e cercare di ottenere ancora più spazio. Però cioè, capisco un po' poco il senso, cioè nel senso ci sono stagioni dove tanchi e dove dall'inizio alla fine sai che il tuo obiettivo non sarà quello di competere, però secondo me c'è modo e modo, mi sembra sia un po' eccessivo.
Io voglio dargli un po' di credito dandogli una definizione che ha coniato il mio amore non nascosto, sia Helio Shonnessy di The Ringer, che è per il primo anno negli ultimi mi sembra che i Knicks stiano facendo schifo, ma nel modo giusto, cioè nel modo in cui si deve fare schifo, si deve tankare.
Ah, l'ho letto, sì.
Senza che abbiano fatto chissà che, però è il primo anno che anche soggettivamente mi danno la sensazione di una squadra che sta tankando nel modo più o meno giusto, senza essere Atlanta, che ha un altro core a livello di giovani.
Però Leo, cioè, dimmi un tratto distintivo di sta squadra.
Vabbè, ma lo dici anche male, cioè il tratto distintivo di sua squadra non ha, è anche senza Porzingis, cioè io penso
a livello di roster. No, chiaro, però magari dico, cioè devi comunque, cioè comunque questa stagione non serve a niente, cioè magari implementi un sistema che magari ti possa tornare utile negli anni a venire, cioè quella
però ci manca anche un po' di materiale però ci manca anche materiale umano.
Esatto, la stanno interpretando in maniera diversa, cioè sembra stiano facendo l'appello, la conta per vedere chi eventualmente può tornare buono, e questa è l'interpretazione di tanking che stanno dando, e secondo me è un'interpretazione giusta, anche perché ne hanno pochi da sviluppare, quei pochi che avevano, tra i quali c'è Centilichina che praticamente è una delle più grandi incognite di questa stagione, allora hanno deciso di svoltarla così.
Cioè, io Nico, il tuo punto lo capisco e secondo me è anche condivisibile, solo che dico è difficile per Fizdale provare a dare un'impronta tecnica rilevante a una squadra che oggettivamente per il livello NBA proprio non è attrezzata, non per vincere qualche partita in più, anche perché sarebbe dannoso, anche solo per mostrare qualcosa in più a livello di gioco, secondo me.
Nel senso è difficile, effettivamente se ne facciamo una questione del roster credo che siano il più scarso abbondante della Lega, paradossalmente Cleveland c'ha un paio di giocatori più interessanti se togli Porzingis per quanto riguarda gli effettivi, quindi Fizdale secondo me va ampiamente giustificato, anche perché per implementare un sistema che effettivamente manca è un minimo sindacale dei giocatori, devi averlo. L'impressione è che non tengano in campo nemmeno il povero francese, perché giustamente non riesce a tirare in modo ancora costruttivo.
Vabbè, poi ha anche degli altri difetti, cioè un passing game involuto rispetto a quello che ci si aspettava, cioè ne ha di errori da limare, è anche questo secondo me è importante. Se vuoi costruire un sistema e il tuo playmaker non la sa passare
e non tira, sì, non è
non fatto. Tira.
Vediamo quanto e come pagheranno Noah Vonleh, adesso che è un po' la nota lieta della stagione, forse. Pagheranno loro anche la prossima stagione 20 milioni a Joachim Noah e Courtney Lee, che sono morti in modi un po' differenti. Ma prima parlavamo di Platoon System, di quella finale 2015 del torneo NCAA, ho davanti box score, insomma, e di culto Frank the Tank in mezzo, che adesso non gioca più proprio a Decker Charlotte.
Sì.
C'è Hayes che adesso è Galatasaray, Bronson Koenig, ho visto che adesso è in Montenegro a giocare, per Duke in mezzo partiva un giocatore che non nominerò, Justice Winslow, Quinn Cook, Tyus Jones,
però gli ha fatto vincere lui quel titolo.
Ma tra l'altro dovrebbe esserci anche nel roster, forse non è neanche sceso in campo, Ogeley, che poi ha cambiato università, controlla.
Ma anche no, cioè si può anche andare avanti.
Beh,
poi ce lo fai sapere.
Direi di proseguire e abbiamo come ospite team, quindi quale momento migliore per parlare degli Spurs, che dopo un inizio un po' così sono diventati una delle squadre più interessanti da guardare anche della Lega, secondo me.
Podcast che stimo.
E beh, premesso che il primo mese e mezzo, se non due, è stato veramente faticoso guardarli, nel senso che non si riusciva a capire la direzione che voleva intraprendere Pop, perché perdere ci sta, non è proprio il problema, ma l'impressione è che per la prima volta da tanti anni la squadra non avesse né capo né coda. Nel giro di un mese e mezzo, brutta matroccola, è diventato un complesso che somiglia molto a quello di edizioni abbastanza accattivanti degli Spurs, considerando che non c'è Ginobili e ce ne siamo accorti all'inizio stagione che senza l'Eurostep di Ginobili l'NBA è un posto freddo e cattivo.
E la panchina degli Spurs è anche un po' più fredda e cattiva.
Assolutamente, soprattutto se esce Patty Mills. Che è un problema non indifferente ancora, è oggettivamente quasi ai limiti del credibile la trasformazione, anche perché San Antonio ha mantenuto quelle che sono le sue prerogative, ovvero si è adattata a quello che fa la Lega, ma se la Lega fa zig, San Antonio fa zag, e credo che sia una definizione che fotografa bene quello che vuol fare San Antonio. C'è un isterismo secondo me eccessivo, una tendenza a copiare un modello e riproporlo in modo sistematico. San Antonio va esattamente nella direzione opposta, anche perché volendo o nolente i capricci di Kawhi hanno portato per fortuna DeRozan. DeRozan è un giocatore che fondamentalmente gioca sulla stessa linea Maginot di LaMarcus Aldridge. E se all'inizio sembrava quasi che una fase offensiva destinata a pestarsi i piedi, fin qui, grazie anche agli adattamenti degli altri, San Antonio sta sopravvivendo e soprattutto sta dimostrando che il 50% dei tiri dal mid range presi quando giocano assieme loro due fa sì che San Antonio sia, almeno nell'ultimo mese, la miglior squadra NBA, praticamente miglior record, miglior attacco effettivo, la terza miglior difesa e
da essere ultimi, e non è una cosa da poco.
Esatto, da ultimi
più importante secondo me.
Sì, cosa che non avrei mai scommesso, e soprattutto il miglior differenziale punti che conta poi in questo momento ipertrofico, dove facendo una ricerca veloce, rispetto al 2010 i possessi per partita sono aumentati quasi 11 possessi in più, e solo rispetto all'anno scorso ce ne sono 3 in più, quindi è anche normale che ci sia un rigonfiamento statistico, e quasi ogni giocatore praticamente sta con Harden in testa, sta toccando delle medie spaventose. Però ecco, San Antonio si è riuscito ad adattare, è esploso White, che fino a 3 settimane fa stava in campo veramente a fatica.
Quanto sei fiducioso, Tim?
Che regga?
White? No, su San Antonio in generale.
Considerando che mi aspetto che continui, non dico che continui sulla falsa riga di questa di adesso, ma che comunque
mi sembra troppa grazia.
Sì, sembra abbia trovato una quadratura. Sono abbastanza fiducioso che San Antonio al quarto posto ci arrivi.
Allora, quarta addirittura?
Magari.
Se non interviene nessun infortunio, grattiamoci particolare.
Posso fare un appunto prima che intervieni tu, Nick, che sicuramente vai, hai seguito meglio di me San Antonio. La panchina... però segue un po' di più quell'evoluzione del gioco che dicevi, San Antonio fa zag invece di fare zig come fanno tutti.
La panchina da tanti anni a sta parte è assolutamente un run and gun selvaggio.
Esatto.
da quando Patty Mills e Ginobili è un run and gun, sì, assolutamente. D'Antoniana nei tempi dei Sans, assolutamente quello sì.
Voglio. Con Forbes che si sta facendo Forbes, Bertans importantissimo.
No, l'altra sera contro che si è fatto impressione nei primi 14 minuti della partita, quindi lui non li aveva ovviamente giocati tutti perché non partiva in quintetto, ha fatto 3 su 3 da 3 punti in penso 5-6 minuti.
Ma sta tirando quasi col 50 da 3.
No, col 50, almeno alla partita con OKC il commentatore, non mi ricordo chi era, Kevin Harlan, ha detto che stava tirando col 50%.
Vai, Nick.
Se continuano così,
vabbè, devo buttare un po' di benzina sul fuoco. Allora, no, la mia opinione sugli Spurs l'ho già espressa. Mi sembra quando, non lo so, inizio dicembre, quando c'era Riccardo Pratesi qui
quando
con noi a parlare.
Male.
Sì, che andavamo male, io dicevo vabbè, pazienza, comunque è una squadra molto nuova che ha bisogno di tempo, ripeto la stessa cosa, cioè anche ora magari le cose stanno andando invece molto bene, ripeto, secondo me il potenziale degli Spurs ancora non è visibile totalmente. Sono convinto che sia una squadra che può fare playoff, questo di sicuro. Sono convinto sia una squadra organizzata, cioè sia una squadra che, come ha detto Tim, dopo un mese e mezzo di stagione non aveva né capo né coda e era oggettivamente difficile anche da vedere. Almeno adesso è una squadra che ha un'identità e che comunque gioca ogni partita per 48 minuti su tutti i possessi. I miei problemi sono due. Il problema relativo alla stagione corrente 2018-2019 è che gli Spurs secondo me sono legati a doppio filo a Rudy Gay, che è uno dei giocatori più injury prone che abbia visto negli ultimi anni,
oltre che belli e dannati da vedere e per rendimento.
No, ma quello mi interessa giusto. A me mi interessa il fatto che con Rudy Gay in campo gli Spurs sono veramente tosti. cioè perché sono per quanto sia strano da dire, perché a Aldridge e DeRozan un altro giocatore praticamente identico come shot selection, un modo di stare a interpretare il gioco, però mi sembra veramente l'uomo barometro, oltre alla crescita esponenziale di White, di cui parlava Tim prima. Per il discorso in generale, siamo una squadra che può fare tranquillamente playoff, siamo una squadra che si può anche divertire ai playoff, perché a parte Warriors io non vedo se corazzate stanno, cioè mi sembra tutto molto fluido.
È vero che siamo di media statura, ma non vedo giganti attorno a noi.
Esatto. Però per me gli Spurs restano il più grande what if, non solo di quest'anno ma degli ultimi 2 o 3 anni, perché con Murray che non si rompe il crociato e senza la diatriba Leonard, secondo me eri nettamente la seconda forza Ovest quest'anno. Lo so che è stupido dirlo oggi 16 gennaio 2019, però cioè, vedere questa squadra che ha potenziale e che secondo me può solo crescere, e sarà molto interessante da vedere, anche perché ci stiamo andando incontro al rodeo period, e quindi sì, giocheremo tanto in trasferta, e questo aiuterà magari, no, a capire ancora meglio
che tipo quello di veramente mostra sono i true colors di San Antonio storicamente, cioè capisci che squadra sei durante
esatto. Però per me rimane un grande rammarico di una squadra che avrebbe potuto schierare fondamentalmente il backcourt più forte forse da un punto di vista difensivo della Lega, con Murray, White, Green, Leonard, con un Rudy Gay che quest'anno, l'anno scorso abbiamo preso la versione marcia perché rientrava dall'infortunio, era al 50% forse, quest'anno invece è sano, mi sembra un giocatore in grado di decidere, Aldridge che da centro ormai stabilmente ha trovato delle contromisure. È un peccato, cioè secondo me sarebbe stata una squadra che avrebbe avuto dei valori importanti, non dico per vincere, perché sicuramente saranno state squadre magari anche con più potenziale o con più star power, però sarebbe stata una squadra molto più solida.
Con uno dei giocatori più decisivi quando serve, perché anche Kawhi, che ho rivisto nel doppio overtime con Washington, nei momenti decisivi è una roba impressionante.
Smettila.
Scusate, no, ragazzi.
So. Perché io li ho presi pure contro al Fanta quei punti, quindi.
Sì, lo so da me.
Ma no, però ecco, comunque nel senso c'è da dire che, come appunto non avevo dubbi conoscendo la bravura del coaching staff di San Antonio, quantomeno siamo una squadra molto siamo diventata una squadra affidabile. Mi piacerebbe chiedere a Tim una memoria storica, diciamo, di San Antonio, se questa secondo lui è la squadra, oddio, negli ultimi 20 anni forse la risposta penso sia proprio di sì, ma la squadra con meno talento vista da lui.
In realtà non è cioè il talento c'è. Facciamo un esempio banale: quando San Antonio vince nel 99 e fino al 2003 che diciamo torna a vincere, San Antonio è una squadra medio-bassa con Duncan, e qui abbiamo anche visto versioni non esattamente scintillanti, cioè l'era Popovic e l'era che ha cercato di compensare i limiti di grandezza della città, di importanza del mercato.
Aspetta però, perché era proprio la cosa che ti volevo chiedere, cioè ti sembra che, cioè nel senso, quando hanno vinto il titolo, diciamo anno, no, abbiamo, dai, diciamo i neutrali, il titolo del 2014, secondo me era una squadra molto talentuosa.
Estremamente.
Mentre la squadra di ora, secondo me, è più una squadra di gregari, esattamente come la squadra del primo Duncan. Cioè, io volevo cercare appunto di vedere se la pensavamo uguale su sta cosa, cioè sul fatto che mi sembrano due squadre che possano avere delle cose in comune. E la grande differenza è che ovviamente A, non c'è Duncan, e B, che il gioco si è spostato, diciamo, su un'altra pagina.
È interessante il parallelo, però è proprio cambiata San Antonio nell'approccio, per dirti, prima San Antonio cercava giocatori che si adattavano al suo stile di gioco, adesso San Antonio se li sviluppa. Diciamo che da quella fase lì si è proprio evoluta da un certo punto di vista. Se ci fai caso, cioè giochiamo dall'inizio dell'anno con due primo quintetto NBA, praticamente DeRozan, se non ricordo male, secondo, cioè, o due secondi, non ricordo se tutte e due nel secondo, uno nel primo o nel secondo, ma due All NBA non ce l'aveva nessuno a inizio stagione schierati nello stesso quintetto. È anche una coincidenza, perché ci sono anche altre squadre mostruose, guarda i Warriors, però è indicativo del fatto che in realtà buone possibilità, cioè Rudy Gay fino a 4-5 anni fa era un giocatore franchigia, il talento c'è, molto più secondo me di quanto in realtà non si creda, e il problema è riuscire a miscelarlo. Ti faccio un esempio banale, Derrick White, in questo momento qui lo mettono, esattamente notato, sull'attaccante più pericoloso degli avversari, cioè è uno che ti fa la giocata in attacco e poi dopo transizione e sul lato debole va a provare a fare la stoppata in difesa, fa esattamente quello che faceva Mara l'anno scorso, ma ci aggiunge una gestione molto più sapiente del gioco, un tiro da fuori dignitoso, e la differenza è che lo fa con molta meno velocità rispetto a Murray. Semmai vi riparto la domanda, voi siete sicuri che questo White e Murray vanno d'accordo assieme?
Dici di no?
Secondo me White ha una buona dimensione off the ball che potremmo esplorare, perché è un jumper bellissimo da vedere che diventerà anche molto più efficace di quello che già non è.
Io me lo auguro e lo spero, però non, cioè, sarei più cauto rispetto a rientra Murray e spacchiamo tutto, che sento in giro.
Non c'è la controprova, diciamo.
No, mi sembrano due giocatori estremamente simili da quel punto di vista lì.
Allora, più che altro, e allora perché più che altro non potrà Lonnie essere Walker?
Perché Lonnie Walker è un due che serviva. Cioè, se come spero si fa un anno di
league. Ma tu dici quindi che l'anno prossimo, cioè tu dici, mi sono incartato, scusa, che White è una point guard, cioè secondo te gioca sempre da uno?
Nominalmente sì, perché secondo me palla in mano è un giocatore, per esempio hai visto che differenza fa a una squadra dove sta di livello palla in mano. Se lo metti off the ball, secondo me è, come giustamente facevate notare, un giocatore ancora competente, ma non credo che ti dia quel valore aggiunto che dà adesso, dopo diventa un giocatore normale.
Dicevi Leo, scusa.
No, io per supportare quello che diceva Tim, dicevo, cioè, ovviamente non potrà essere Murray torna e fa fare un ulteriore salto a San Antonio, perché questa doveva essere la stagione in cui veramente Murray partiva in quintetto e si sviluppava il suo status all'interno della Lega e veramente il suo gioco. Per questo anche per me, che non tifo Spurs, è stato particolarmente devastante il suo infortunio, perché questo doveva essere veramente l'anno in cui Murray diceva io sono questo e si presentava veramente alla Lega.
Ma anche il suo status all'interno della squadra, cioè la squadra che si costruisce attorno a lui, mentre ora si sta sviluppando in un altro modo e sembra funzionare. Quindi, come diceva Tim, il dubbio rimane fino a quando non li vedi insieme.
Io comunque non voglio buttarvi acqua sul fuoco, amici Spurs, però vedere gli Spurs quarti, cioè che arrivano ai playoff col fattore campo, mi sembra un po' ottimistico, perché ce ne sono sicuramente tre davanti, e poi sinceramente vedo meglio sia Houston una volta che sarà tornato Chris Paul, e penso anche che magari a questo punto non ci arrivano perché cominciano a essere lontanini, però non troppo. I Lakers, quando torna LeBron, che dovrebbe essere a giorni ormai, lotteranno fino all'ultimo per il fattore campo.
Non ci piove, il mio era un best case scenario, io, quelli bravi, però tu considera che io per alzarmi la sera o la mattina per vedere partite
sì io tifo Thunder e sono ancora e cerco di farmi filmini sui Thunder alle finali di conference, quindi
no, è interessante sta cosa di White e Murray, perché effettivamente è un po', diciamo, quello a cui stanno aspettando tutti, no? Cioè l'evento, cioè quello che definirà il futuro di questa squadra. Non lo so, io sono un po' più ottimista, penso un po' più come Jacopo, cioè secondo me ci sono dei tratti per vederli insieme.
Anzi, dico di più, tutti e tre. Pure Walker. Walker è un tagliante molto, molto interessante, vedrete.
Tutti e tre fra tre anni?
Sì, sì, sì.
Tempo Gramigno,
ci dicevo l'anno prossimo, non lo so, vediamo.
E ti chiudo, e vi chiudo la parentesi: la cosa interessante sull'adattamento e sul lavoro che fanno la squadra e lo staff, credo che la fotografia sia forse, che inizio stagione oggettivamente non reggeva il campo a livello titolare e da un punto di vista difensivo era un pianto. Adesso è leggermente meno sanguinoso in difesa, o perlomeno riesce a mascherarlo in modo un po' più, cioè lo mascheriamo bene come fa Oklahoma con Schroeder. Sembra diventato un difensore, in realtà non lo è, ma in mezzo, lì in mezzo tutto sommato comincia a sembrarlo.
Concordo,
a volte meno però.
E vabbè, però è ovvio, perché so, le qualità difensive sono quelle. La cosa che mi ha impressionato è che sostanzialmente ha solo il tiro frontale e poco altro, e su quel tiro frontale ci stanno a costruire un giocatore. Se voi fate caso rispetto all'inizio stagione, che c'ha la palla in mano ed era un disastro, per quanto io lo adori come quasi tutti gli underdog, lui fa solo tre cose adesso. Prende sempre il long two con quel movimento a ricciolo, che secondo me prende 5-6 volte a sera, e anche le triple le prende con un movimento leggermente diverso rispetto a prima, e guardate che differenza che fa.
Ma non si potrebbe usare il contratto di Gasol per andare a pigliare un esterno?
Ma Gasol non lo vuole nessuno, l'unico vantaggio è che ormai sta in scadenza, ma io credo
continua
un buon vantaggio, però secondo me.
Voglia.
Per migliorare anche subito.
Subito non lo so se in realtà, perché è una mezza idea di continuare a sviluppare quello che c'hanno quest'anno. Cioè io
Puoi prendere un giocatore con 2 anni di contratto compatibile con quello di Gasol, però finisci per liberarselo.
Anche
quanto prende Gasol? A memoria 16. Qualcuno ce l'ha?
16-8 quest'anno, 16 non garantito l'anno prossimo. Vabbè, io dico, nel senso, alla fine c'hai la scelta, c'hai comunque una prima scelta in più, tra virgolette, diciamo, perché comunque la scelta dei Raptors arriverà, perché è protetta 1-20. Però sarà 29, 28.
Siamo lì,
abbastanza bassa. Comunque io spero che Murray l'anno prossimo venga su piano, in modo tale che poi al momento del rinnovo del contratto mi esplodi piano piano.
Quindi currata con Murray vuoi fare, quello che hanno fatto con State con Curry, e poi magari esplode.
E perché se no, perché cioè, considera che noi abbiamo già 2 max contract fondamentalmente, cioè quindi bisogna un attimino, considerando il mercato, ci dobbiamo attaccare a tutto il resto per cercare di scendere spesa.
Ottimo la parentesi sugli Spurs, un altro macro argomento che ha sollevato il nostro Leonardo, quindi ne parlerà lui. Boston, che ha qualche problemino e non riesce a risalire completamente o a sistemarsi del tutto. Leo,
a proposito, posso intervenire, perché è un giocatore di Boston,
come non potresti?
Certo. Avete parlato fin troppo di basket, amici, arrivo io. Samuel Gilley, parlavamo prima, è stato trasferito da quella Duke a dicembre, quindi non ha giocato la finale, non era neanche in panchina, andò alla SMU di coach Larry Brown. Divertente, perché adesso cercando un po', googlando Samuel Gilley in giro, si trovano cose molto belle. Abbiamo già parlato del Weird Celtics Twitter in puntate precedenti. Hanno buttato fuori tipo infografiche bellissime della Factory Gilley, che praticamente è questa fabbrica dell'Unione Sovietica dove loro pensano che lui sia stato creato, no? Lui che ha questi culone enorme, questi muscoli pazzeschi. Tutto è nato da una infografica praticamente di Draft Express, che definiscono praticamente il suo frame spesso cazzuto, e quindi da lì insomma è molto bello. A voi.
Ma quando hai detto divertente, ti riferivi a qualcosa che avresti detto o era solo per dire la parola così nell'aria?
No, vai, torna pure a parlare di basket.
No, va bene. No, i Celtics sì, con tutte le aspettative che io personalmente, da osservatore esterno, da tifoso, da appassionato di basket, avevo sui Celtics al completo quest'anno, come penso tutti, ancora non ci ho capito niente, perché ci sono state almeno 4 volte in cui penso tutti abbiamo ragionato in termini come i Celtics adesso hanno svoltato, almeno 3 o 4 volte. L'ultima doveva essere la vittoria di non tanti giorni fa, molto convincente contro gli Indiana Pacers, quindi scontro di alta classifica contro un'altra squadra che sta andando benissimo nella Eastern Conference. Sono di nuovo arrivate delle sconfitte, in particolare l'ultima contro, la penultima in realtà, contro gli Orlando Magic, Orlando in trasferta, visto che l'ultima è stata a Brooklyn un paio di giorni fa contro i Nets, in cui però non c'erano né Irving né Smart. La sconfitta contro i Magic, che è finita con un possesso dei Celtics a 2 secondi punto 7 dalla fine, rimessa con 2 secondi punto 7, tiro che è andato a Jason Tatum per pareggiarla e portare all'overtime, un jumper dalla media, anzi quasi da 3, dall'angolo che non è entrato. Alla quelli fine dell'azione, quindi, sì, quindi alla fine dell'azione della partita si è visto Irving molto infastidito, cioè incazzato si può dire, con Hayward che l'aveva passata a Tatum invece che cercare lui. Sempre Irving, prima che il gioco riprendesse durante il time out in panchina, stava dimostrando a Brad Stevens che non gli piaceva lo schema che stava disegnando per l'azione. E io mi sono stupito sinceramente nella giornata di oggi, che ho sentito due podcast, quello di O'Connor per The Ringer e Zach Lowe con Bill Simmons, e in entrambi i podcast si metteva in dubbio, uno, la possibilità di Irving di essere un vero leader per una squadra da titolo come dovrebbero essere i Celtics, perché dopo la partita con i Magic, come avete sentito tutti, ha fatto commenti su quanto i Celtics siano giovani, su quanto rischino di non essere pronti competere veramente ai playoff, di quanto lui sia l'unico all'interno del roster che è arrivato fino in fondo ai playoff, e la mozione che gli veniva mossa contro era: guarda, questi qui l'anno scorso senza te e senza Hayward sono andati a 2 minuti da eliminare LeBron in gara 7 delle Eastern Conference Finals e andare alle Finals. Poi alle Finals sarebbero stati massacrati, però c'erano arrivati senza lui e senza Hayward. E addirittura veniva messo in dubbio non solo che lui potesse essere un leader, ma che possa rifirmare a fine anno. E io sono sincero, mi sembrano discorsi un po' prematuri, perché uno, questo al TD Garden ad agosto ha detto: ci vediamo l'anno prossimo, io torno, e l'ha detto chiaramente col microfono in mano a centrocampo. Due, ora va bene, sono partiti male, poi hanno fatto 8 vittorie di fila, abbiamo detto tutti: oh, sono tornati, ora sono i Celtics, ora arrivano primi a Est. E poi invece nell'ultimo mese hanno fatto 7-8 di record, mi pare, quindi assolutamente discontinui. Ma cioè, comunque parliamo di una squadra che ha Hayward, che la gente si stupisce che non sia lui stesso, e mi spiego, non mi spiego come ci si possa stupire, perché si è spezzato la gamba un anno fa, abbiamo visto che è ai livelli veramente top di quando era Indiana e giocava uno contro uno con LeBron nelle finali di conference ad Est. Era a livello a cui è ora, che poi in realtà è il migliore George di sempre, ci ha comunque messo da quanto tempo se l'è rotta,
prima dei mondiali, no,
rotta la gamba.
Prima dei mondiali.
Ci sento malissimo comunque,
mi sto chiedendo,
infatti. 2016,
ah. No, 2014, sì, comunque tutto per chiudere il mio rant su Irving e sui Celtics, cioè su Irving, io non so di come venga così facilmente messo in dubbio lo status e la possibilità che rimanga per un del genere. Comunque sta vivendo una stagione pazzesca, e secondo me in generale siamo un po' affrettati, un po' frettolosi
il lato B della continuità
mediatica. Leo, Leo malissimo. Leo malissimo.
Addirittura proprio... sento i cambi.
Leo.
Allora smetto di parlare.
Ok, arrivi in ritardissimo. Ok, chiudo io quello che dicevi tu. Ad esempio, oggi o ieri ha fatto il passo indietro dicendo che non parlerà più in questo modo in pubblico per non essere frainteso. In ogni caso i Celtics hanno un problema tecnico che è la ridistribuzione dei ruoli, secondo me, ovvero Stevens non ha ancora trovato la rotazione perfetta che gli permette di massimizzare tutti, e non so come farà a massimizzare tutti, perché per massimizzare tutti servono determinati possessi e non tutti possono averli. Penso a Jaylen Brown, che è quello che ha fatto il passo indietro maggiore rispetto all'anno scorso, oltre a Tatum, che vabbè ha i suoi problemi di selezione di tiro, ma è un secondo anno, ha tutto il tempo per migliorare. Non so cosa ne pensate voi, Team Nick.
Vabbè.
Prego, prego.
Parlate voi, però poi dico la mia.
Bah, il discorso è complesso. Probabilmente, cioè, fa una parentesi, i Celtics vanno oltre le proprie possibilità da un punto di vista tecnico da almeno 3 anni a sta parte. E questo non significa che non siano una squadra forse col miglior nucleo di under 25, però è anche difficile prima di tutto dosare l'hype sia in positivo che in rente quando le cose non vanno, quando hai di fronte dei giocatori in cui in questo che per quanto siano stati eccellenti l'anno scorso, noi sostanzialmente stiamo introiettiamo tra virgolette per, cioè ce li immaginiamo già al top o perlomeno cerchiamo di immaginare quello che diventeranno. È complesso, è innegabile che le squadre che secondo me vanno un po' oltre le proprie possibilità e lo fanno per un po' di tempo a un certo punto vanno di fronte a un bivio, la squadra smette di leggere la stessa pagina del libro e per una sorta di egoismo, per una sorta di momenti diversi delle carriere, i giocatori tendono a essere un po' più egoisti rispetto a quello che hanno fatto nella, diciamo, nell'annata precedente, che mi sembra un po' il caso dei Celtics. Direi che è evidente che sono scollati da un punto di vista di spogliatoio e credo che sia anche normale, fisiologico, in primis perché una squadra che ha delle pressioni per arrivare in finale di conference o vincerne 55-60, e parliamo sempre di under 25, fa fatica. In più hanno dovuto mettere dentro Hayward che, come avete sottolineato, necessita di tempo e pazienza. Non solo, ma Hayward è sostanzialmente la creatura di Brad Stevens, cioè entrambi si sono fatti un nome per entrare in NBA sfruttando le skill l'uno dell'altro. Quindi non è più un giocatore come gli altri quando vai, anche a livello di confidenza, di conoscenza, credo che magari gli altri l'abbiano visto come un qualcosa di diverso, magari di più legato al coach rispetto a prima. Mettici che sviluppare quello che hai visto il primo anno di Brown e di Tatum non è facile, per trovare la strada giusta ci vuole tempo. Credo che meritino un anno se non due di pazienza, cioè tutte le critiche che arrivano adesso sono esagerate, io terrei da parte solo quelle costruttive che comunque ci sono arrivate, le possiamo, se volete, filtrare, però sarei veramente poco preoccupato. Come vi dicevo, il discorso della pagina del libro, rischi di non leggerla più assieme, una stagione negativa da un certo punto di vista potrebbe essere un bagno, poi negativo fino a un certo punto, un bagno d'umiltà importante per tornare un attimino a tirare tutti nella stessa direzione.
No, io volevo chiudere il mio discorso velocissimo, poi faccio parlare Gramigna che so che sta morendo.
No, in realtà no, stavo per dire che ha detto
sta zitto.
Che volevo dire, quindi non ho niente da dire, è stato perfetto Francesco.
Fantastico. No, io invece volevo chiudere il discorso legato singolarmente ad Irving, che essendo un giocatore a cui sono particolarmente legato, insomma, lo prendo a cuore come discorso. Cioè, leggo qua e là di gente che dice: ma se veramente Irving è l'all-star dei Celtics, è il leader dei Celtics, perché nelle partite che magari sono punto a punto a inizio terzo quarto, quando ancora è tutto da fare, contro squadre non irresistibili, non dice: oh, ora prendo, faccio 15 dei prossimi 18 punti della partita, ci faccio andare avanti di 15 e poi abbiamo vinto. Cioè,
perché
gliele deve vincere alla
perché
fine.
Irving ha cercato di fare un cambiamento, è arrivato ai Celtics piegandosi al sistema di Stevens e piegandosi al sistema dei Celtics, che è quello che l'anno scorso lo davamo, quando si è spaccato subito Hayward e i Celtics hanno vinto quante, 16 delle seguenti 18 partite, una cosa, se ne hanno vinte 15-16 di fila. Eravamo tutti, Irving faceva super prestazioni, cioè ha fatto partite da 30-35 punti con 8-10 però eravamo tutti anche a dire: guarda che bravo Kyrie che è appena arrivato ai Celtics, si sta trasformando, sta diventando più un uomo squadra, un glue guy. E cioè non si può un anno dire: oh guarda bravo questo che si sta mettendo a servizio del sistema, e poi l'anno dopo appena hanno vinto 5-6 partite in meno dire: oh ma perché non ne fa 35 tutte le serie.
No, ma infatti io sono d'accordo con te, cioè secondo me il problema non è lì, secondo me il problema è, come diceva Francesco, è che in questo momento sono un po' fuori sincrono fra tutti. Però entrando un attimino nello specifico, il problema è che, come ho letto anche un'intervista di Danny Ainge, in cui dicevano, ma forse gli chiedevano, non ricordo chi, sui Boston Globe forse, non me lo ricordo, gli chiedevano se magari non fosse il caso di prendere le misure, muoversi un po' sul mercato, e il problema, lui ha detto, è che sì, cioè ha detto no, non siamo assolutamente interessati, anche perché non solo non ritengo sia un problema personale, ma il problema è che anche è molto difficile trovarne meglio di quelli che già abbiamo, e che effettivamente è vero, perché va bene essere fuori sincro, va bene essere magari aver, diciamo, faticare in questo momento a reggere con le aspettative, però è difficile trovare gente meglio di Brown o Tatum in prospettiva, o di Irving o Horford in questo momento.
Cioè, io concordo.
O ti metti all'anima davvero di fare una trade grossa, enorme, che però non sai dove ti porta. Cioè, se no i Celtics mi sa che almeno per questa stagione sono legati a doppio filo a quello che il loro roster in questo momento gli dà. Io rimango fiducioso che prima o poi Stevens riuscirà a trovare un'amalgama sufficiente per fargli sopravvivere a questa regular season e portargli a playoff, dove secondo me le cose cambieranno drasticamente, non solo e non tanto perché Brad Stevens secondo me è il miglior giocatore di scacchi fra gli allenatori NBA, cioè secondo me è nettamente migliore, e quindi magari in una serie di playoff il fatto di essere così profondi, così versatili, così tutto, sarà più utile magari che la routine, no? Che sulla routine della regular season. Però ecco, sicuramente, come dicevi giustamente prima, bisogna avere più pazienza, bisognerà anche trovare secondo me delle gerarchie che in questo momento non sono chiare, e che però a un certo punto andranno un attimino fissate. Cioè per fare un esempio, cioè Jaylen Brown fino a 3 settimane fa sembrava l'8/9 giocatore di rotazione, oggi rischia di essere il terzo, ha già cambiato 2 volte il quintetto titolare, ha subito comunque degli infortuni importanti, perché comunque stasera mi sembra rientri Baines, che per loro è un giocatore fondamentale, per quanto magari non abbia nome, no?
Sì, è vero, è vero.
Importantissimo.
Sul discorso delle trade, cioè la gente che dice potrebbero fare una trade adesso così, allora non prendiamoci in giro. L'abbiamo visto stanotte in Denver Golden State vince il titolo anche quest'anno, perché quando dice gioco, cioè dovrebbe succedere. Speriamo, veramente qualcosa, no, però, io spero, io sono
stanno
il primo,
grattando,
io sono il primo a sperare di no, però quando giocano,
cioè non saresti contento se rivincessero Golden State, team?
No, assolutamente no.
Te sei Celtics e hai un roster che comunque potrebbe arrivare alle finals, però 90 su 100 questa squadra non la batti. Allora, intanto ti tieni il tuo roster, ti fai quest'annata, cerchi di arrivare più in line possibile ai playoff, e poi c'è l'anno prossimo. Magari l'anno prossimo, come io penso, Golden State non è questa precisamente. Perché rischiare di fare una trade adesso e compromettere gli asset che hai, e rischiare di fare casino, di avere rimpianti? Cioè, non capisco perché dovrebbero farlo.
No, infatti un penso proprio muoveranno. Cioè, allora, qualcosa secondo me comunque un attimino staranno pensando, perché Rozier, che comunque è un giocatore l'anno scorso ha dimostrato delle qualità e che può aver mercato, non vedo come possano rinnovarlo in quest'estate. Quindi, secondo me Rozier va via da Boston da qui alla fine della stagione, perché proprio per non prendere
sono a zero, perché probabilmente
non c'hanno proprio soldi per
tenere. O lo scambi per prenderti una seconda, 2 seconde. A questo punto lo sanno tutti che sei con l'acqua alla gola con Rozier. Come dicevamo anche forse in chat, avevo accennato una volta, probabilmente se lo tengono per avere un uomo in più di rotazione nei playoff e poi lo perdono a zero.
Non lo so.
O è che capisco anche giustamente il rent, nel senso un po' tipo noi contro il mondo, a me, è anche a me caro, diciamo, come modo di fare, nel senso quando vedi delle cose che a te sembrano scontate e vedi che te le mette in dubbio il resto del pianeta, è normale quel tipo di protezione. Il problema paradossalmente è che il talento ce n'è anche troppo, va asciugato. Non lo so se a regime, facciamo tra 3 anni, puoi permetterti Irving, Tatum, Brown e compagnia bella. Cioè, ma il difetto di questa squadra è la mancanza di panchina, e questo è chiaro, manca l'olinicca della situazione che ti sistema le spaziature, non necessariamente che ti fa la partita da padre eterno, ma che ti sistema le spaziature e che ti permette di giocare meglio, indipendentemente da come gioca lui. E perché su tutti, onestamente, la panchina dei Celtics è orrenda, con tutto il rispetto,
a parte Smart, che vabbè.
A parte, ovviamente Smart
che è diventato un titolare da 2 mesi.
Sì, però nel senso, cioè, capito, quel tipo di giocatore lì.
Certo. Diciamo c'è un eccessivo scalino tra i primi 6 e il 7, e quello è evidente. E un'altra cosa, effettivamente, che credo che probabilmente sia uno dei problemi dei Celtics quest'anno, è sia Tatum che Brown, secondo me, sono consapevoli che rischiano tra un anno o due di andar via, o perché i Celtics cercheranno l'unicorno col Davis della situazione, o perché oggettivamente magari lo dan via per uno dei due per 3 panchinari. Cioè, a sta squadra manca razionalità nel momento in cui Hayward è dentro. Ah, ma a livello di talento e di opzioni, ragazzi, tanto di cappello.
Infatti
volevo... Secondo me la razionalità, figurati, è l'ultima cosa che ti manca.
Volevo chiudere dicendo che la situazione, cioè, i Celtics secondo me sono interessantissimissimissimissimi da vedere da qui alla fine della stagione e poi playoff, ma sono ancora più interessanti da vedere che faranno l'estate prossima e anche in quella dopo, perché c'hanno una marea di prime scelte che gli possano entrare e c'hanno delle decisioni comunque interessanti da prendere.
Cioè, sono interessanti sempre, come in tutta la loro storia. Non è detto niente di nuovo.
Così, dopo 2 anni che aspetti che diventa interessante, lo perdi poi.
No, infatti, appunto, è che mentre in quest'anno hanno sempre marciato sul fatto di avere questa temporalità sempre molto larga, cioè, ora invece si arriva un po' al rendezvous finale, perché comunque alla fine Irving quest'estate decide che fa o meno, cioè o davvero va via oppure diventa il tuo franchise player, ma a quel punto dubito giochi per 20 milioni e 99 mila dollari come in questo momento, e quindi comunque ti porterà degli spazi. Lo stesso Horford può fare opt out dal contratto e magari glielo vuoi anche chiedere perché magari lo vuoi allungare, non lo so, per 2 anni eccetera. Lo stesso Jaylen Brown teoricamente potrebbe firmare l'estensione, la sesta estensione che, se chiedevi l'anno scorso, sembrava scontata, perché ricordiamoci, Jaylen Brown quest'anno entrava nella stagione partendo come potenziale da Kawhi Leonard, cioè l'ho letto scritto da tante parti. Più c'è Tatum, più c'è Hayward, più appunto ste voci di Anthony Davis, bla bla bla, cioè non mi stupirei se i Celtics della prossima stagione fossero drasticamente diversi rispetto a questa. Tutto lì. Quindi sono una situazione molto interessante da monitorare, ecco.
Sta arrivando un po' il momento delle decisioni, che come diceva Tim, c'è da asciugare il talento e decidere chi tenere e con che cosa. Cioè, un core non può essere fatto di 6 giocatori talentuosi, o così talentuosi, o che possono avere così tanto pallone in mano, così tante decisioni da prendere in campo. Arriviamo allora all'attualità che oggi abbiamo messo in fondo, cioè le notizie di questa settimana. La rottura di Capela, che ha dato ancora di più tutto in mano a Harden, e non credo se la stia cavando male. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa al mostro?
No, grazie, vai avanti.
Posso sui Rockets, direttore? Posso, scusami, ti interrompo un attimo, perché non so se hai visto che Daniel House è dovuto tornare in G-League a causa di quei cavilli sul...
c'è stato un giro particolare.
Perfetto, hanno firmato con un 10-day Nunnally. Probabilmente non appena trovano l'accordo sull'estensione di Daniel House, questo torna a fare parte del loro roster. Cosa divertente è che Daniel House ha come agente Raymond Brothers, che è un altro giocatore in NBA.
Ah, io ho capito Raymond Brothers, ben altro.
Non è di buon auspicio.
No, in nessuno dei due casi, direi.
E chi è?
È Fulz.
Sì, ha due giocatori. Tra l'altro, cioè, Nanna ha rinunciato al Baskonia, cioè il Baskonia.
No, adesso... scusa, questo è una cosa importante, veramente. Cioè, due giocatori, Daniel House Jr. e Markel Fultz. No,
ne ha di più di contorno, però di
punta, tra virgolette, questo.
Sì. No, aspetta, comunque
il discorso di House comunque è interessante, perché ritornerà, ma fino al 24 marzo non può tornare, eh?
Cioè, gli avevano chiesto di rinnovare 3 anni al minimo salariale, lui ha detto no grazie.
Beh, è chiaro,
lui invece voleva più soldi su quest'anno. Sì, però in questo momento, senza scherzi, era il terzo giocatore in rotazione. Cioè, stasera esordisce Nunnally e forse pare dovrebbe tornare Gordon. Cioè, se no siamo Harden, Rivers, una banda di G-Leaguers, eh? Cioè, e questo fa 60 tutte le sere. Cioè, è nello stesso range statistico di Jordan, di Kobe Bryant. Cioè, 17 partite, fa almeno 30 punti, bla bla bla, le triple, tiri liberi. Cioè, ma sto facendo una stagione proprio completamente fuori dal mondo.
Sapete qual è l'unica cosa di più che voglio dalla vita da parte di James Harden? Che mi domini, ma domini veramente una serie playoff. Perché l'anno scorso, per carità, non ha fatto assolutamente dei cattivi playoff, anche perché se non era per quella serie di triple folle sbagliate in gara 7, erano alle finals e vincevano l'anello. Però io non ho ancora mai visto Harden veramente dominare una serie di playoff, o comunque una stagione di playoff.
Ha lo stesso problema di Westbrook.
Fottiti.
Vabbè, proseguiamo con la seconda notizia.
L'anno scorso Houston gli ha abbastanza Utah gli ha abbastanza distrutti, in semifinale.
Sì, è vero, molto vero.
Smontato Gobert.
E la seconda notizia della settimana è Dennis Smith Jr., che pare vogliano mandarlo via subito. Ne abbiamo parlato anche un po' tra di noi, non so cosa ne pensa Tim. Secondo me è un attimo presto, però posso capire che con questo Doncic provino a massimizzare.
Da questo punto di vista è sfortunato nel momento storico, perché nel momento in cui le statistiche avanzate sono un po' la Bibbia, ho dato un'occhiata per curiosità, effettivamente al suo rendimento con Doncic, ed è clamorosamente più basso, ad esempio, rispetto a quello che ottengono con Brunson, che è un giocatore molto meno talentuoso, ma che è un giocatore che è probabilmente già maturo, pronto. E Smith, il problema è che gioca come uno che ha il talento da lottery del draft, e che quindi sostanzialmente nella sua testa non è troppo dietro a Doncic. Mettere insieme lo stesso backcourt potrebbe essere un problema, quindi mi sembra prematuro, sono d'accordo con voi, e soprattutto sarà gestita malissimo se lo danno via adesso, perché ha perso un sacco di valore. Però li capisco da un certo punto di vista, perché se sei Carlisle e se oltre a Barea non riesci a digerire altri playmaker, uno come Smith diventa, cioè con quel decision making lì diventa complesso mettere con Doncic. Temo sia un male necessario se hai Carlisle che allena,
per avere anche qualcosa indietro, perché se fa un anno così attorno a Doncic vale poco o niente rispetto a quello anche che può valere, in realtà vale.
Esatto, anche perché poi c'è Wesley Matthews, che vorrei trattare male ma non posso, in quanto è nativo di San Antonio, e quindi è una questione, diciamo così, di cortesia, non lo massacro, ma secondo me il giocatore è andato da un paio d'anni nonostante i giochi. Matthews è in scadenza, tu immagina se azzeccano un giocatore buono per cui sostituiscono Matthews, e quindi un 3-4 che magari mette insieme Harrison Barnes e nel frattempo gioca Doncic.
Eh sì. E c'era Pelacci che ci ha proposto Gordon e...
No, non ricominciamo, per favore.
Lo so. No, faccio un sunto di quello che abbiamo parlato, Tim. Lui ci ha proposto Gordon, io e Leo non siamo d'accordo sul fatto che
Gordon Magic è...
Gordon ah, Orlando. Esatto. Perfetto. E io e Leo non siamo d'accordo sul fatto che ai Magic convenga, per quanto buono possa diventare Dennis Smith Jr., rinunciare a uno che ha un contratto ottimo per il giocatore che è, secondo noi, mentre Nick era un po' d'accordo
e che ha ancora margini, tra l'altro, cioè non è un prodotto finito.
Non so cosa ne pensi tu, cioè allora, fit per Dallas è ottimo,
la farei subito, se fossi Magic ci penserei, ma probabilmente mettendoci qualcosa sopra tenderei a portarmelo a casa. Non perché non creda nel giocatore, anzi, come giustamente dite voi, probabilmente in un contesto più solido tecnicamente c'è ancora tanto da grattare alla superficie di quel potenziale lì. Però vale il discorso che si è fatto già quanto? 5 anni di Magic? 4,
sì, questo è il quinto.
Fatichi a tenere, secondo me, un giocatore, a meno che non ci sia proprio uno sposalizio fantastico con l'ambiente, magari tra 1 o 2 anni fisiologicamente si rompe le scatole e chiede ad andare via.
Grazie Tim, mi hanno febbiato questi epitomi terribili che non ripetiamo. A me non dispiaceva. In effetti epitomi, no, è sbagliato,
epiteti.
Però diciamo che nell'immediato Dallas farebbe un furto scasso, nell'immediato, tra 2 o 3 anni ne parliamo.
Ma anche come io rileggevo un pezzo piuttosto interessante in cui su The Ringer, in cui si parlava di come certi giocatori potrebbero beneficiare di un cambio di ruolo all'interno della squadra, allo stesso modo in cui ne sta beneficiando Justin Winslow, che da quando si è fatto male Dragic è stato spostato a point guard da Spoelstra e dopo 3 anni e mezzo non di nulla ma di quasi sta diventando veramente un giocatore importante nella metà campo anche offensiva, cioè sta andando a 15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.
Sai qual è il problema? Purtroppo non tutti hanno Spoelstra.
È vero.
Purtroppo non tutti ci hanno un front
office. Ma a te non piace tanto Clifford?
No, a me mi piace. Il problema è che Clifford quella pallacanestro lì gioca. Cioè, gioca una pallacanestro lenta, a metà campo, organizzata, in cui Gordon effettivamente non è che proprio risalti così tanto.
Ma io infatti quando ti critico Clifford è per questo, cioè io condivido con te che sia un ottimo allenatore, solo che non, per quel che mi riguarda, per come la mia visione della pallacanestro moderna, non è disposto a modellarsi un pochino in base alla gente che ha a disposizione.
Certo, no, ma sicuramente ci sta, anche perché alla fine insomma a Charlotte non è che ha fatto sti miracoli, cioè ha fatto discretamente male, e anche stanno Orlando non è che stia andando benissimo. Sul discorso Dennis Smith Jr. Io sono d'accordo sul fatto che scambiarlo adesso sarebbe un po' un autogol per Dallas, perché perderebbe tanto del valore. Il problema è che quando vinci la lotteria in quel modo lì, secondo me bisogna che tu segua il flusso e tu vada, diciamo, assieme alla corrente, e per quanto poi ci si sforzi di farlo giocare da forward, da 4, perché poi alla fine può giocare ovunque, perché tanto è un fenomeno da tutte le parti. Cioè, quella è una point guard fatta e finita, o comunque un giocatore, comunque un ball handler primario, vai,
un
se proprio non vogliamo. Ma playmaker mi fa ancora più antico, capito? Quindi io stavo cercando un termine futuristico.
Palla in mano e via.
Palla in mano e palla gira tutto mano. Intorno a lui. Cioè, sono d'accordo con quanto diceva Tim prima, cioè i Mavericks sono già all'indovinare un giocatore e mezzo da essere una squadra interessante a playoff. Bravi loro, vediamo cosa faranno di Dennis Smith Jr. Non credo ci sia margine per una convivenza più duratura, cioè al massimo secondo me possano arrivare a aprile, cioè poi credo vada via, ecco. Anche perché Dallas non ha una prima scelta il prossimo anno, giusto? Cioè è di Atlanta.
È di Atlanta, se ricade anche
solo. Ma meno male, aggiungo io, perché tanto a meno che non arrivi uno pronto a Brunson, tanto per lei non vorrebbe mai giocare. Perché...
sì, quindi insomma
bene, se abbiamo esaurito, qualcuno vuole intervenire ancora? Se abbiamo esaurito questi argomenti, abbiamo il nostro Big Data di Pelacci in chiusura, come al solito.
Yuhu. Come al solito, direttore. Stavo leggendo adesso un articolo che si chiama praticamente Danny Green su Vice Sports, su Danny Green e sui serpenti, in cui lui dice che praticamente la casa della sua nonna era un dannato zoo. E poi che qualcuno ha detto: dovresti comprare un serpente, Danny. E io ho detto: fanculo, e mi sono comprato un serpente. Questo lo dice un ex giocatore. di la squadra tifata appunto dalla redazione, da una folta parte della redazione oggi. Ma oggi Big Data non tratterà di numeri in relazione alla data odierna, perché parleremo appunto per l'occasione, no? C'è Jacopo a Londra, eccetera, eccetera, di Global Games, tutte queste cose qua. Quella che Jacopo vedrà domani, dopodomani?
Domani.
Domani sarà la 30ª partita di stagione regolare giocata in un'altra arena. Non le 30 solite, mentre tantissime altre sono già state giocate all'estero in prestagione.
Sì.
I Knicks hanno già vinto alla O2 Arena, mentre sarà il debutto assoluto in un Global Game degli Washington Wizards. Hanno in realtà giocato anche gli Wizards altre partite all'estero, ad esempio nel 2008 in Spagna, nel 2013 in Brasile, ma mai una di stagione regolare. Per lo meno in amichevole, questo ve lo chiedo a voi amici, una squadra italiana, selezioni varie escluse, è mai riuscita a battere un'americana?
Se me lo chiedi, presumo di sì, ma non so la risposta.
Invece no. L'impietoso record recita 0-21, sommato tra le varie Milano, Benetton, l'Automatica Roma, appunto, eccetera, eccetera.
Tra l'altro, se non sbaglio, in Italia hanno... hanno giocato la prima gara di prestagione che si sia mai giocata.
Bravissimo, tipo nell'84. Sì, stavo guardando. E la prima in assoluto dei Big Three di Boston, quindi di Ray Allen, così a Roma nel 2007, mi pare.
Io
una sfida.
Pensato
solo. È vero? Grande.
Sì, pensa, la cosa più interessante era la presenza di Nash. che
c'è fatto con Totti, ho visto, sì.
Ma la cosa più impressionante è che si erano portati appresso Bill Russell, sai, no? Che fa il testimone NBA di eventi di solito. Diciamo che saltando la fila da buon italiano, a un certo punto nell'intervallo mi sono ritrovato insieme a un altro amico davanti a Bill Russell a 3 cm. Vedete, sarà una bella emozione.
L'ultima sfida, grazie team dell'aneddoto, tra i campioni NBA, l'ultima sfida tra i campioni NBA e i campioni dell'Eurolega è stata vinta però dalla
Coppa Real Madrid
europea. No, chi batte chi?
Fenerbahce.
Il Fenerbahce. No.
2010, quindi
Maccabi Tel Aviv.
No, 2010 l'ha vinta il Barcellona.
Perfetto. Barcellona batterono
i Lakers.
C'era Ricky Rubio ovviamente nel Barcellona, ma non segnò neanche un punto. Secondo il box score che ho trovato di quella partita c'erano due giocatori infortunati, uno è Basile e l'altro,
esatto, e l'altro... Ricordo, è stato fuori tutto l'anno. Per il Barcellona?
No, per i Lakers.
Per i Lakers Bryant?
No. Ha giocato
Gasol?
No, Luke Walton, che adesso li allena. insomma, i Knicks, dicevamo, hanno già giocato a Londra due volte. La prima nel 2013 hanno vinto battendo i Pistons, la seconda nel 2015 hanno perso invece contro i Bucks. Se siete d'accordo, parliamo un po' dei quintetti di queste quattro squadre, insomma, e guardiamo dove sono finiti un po' i giocatori. Allora, Knicks 2013. Backcourt direi dinamico con Jason Kidd e Iman Shumpert. Jason Kidd, ok, è divenuto allenatore NBA con ottimi risultati. Iman Shumpert campione NBA.
E ora vero. I Kings, meritatamente.
Importante però i Kings.
C'era anche Chris Copeland in quella squadra,
che tra l'altro sembrava un giocatore a New
Copeland,
York.
Madonna ragazzi, ero innamorato di Copeland.
Al è momento tipo agent.
Lo stesso cognome di Edge, tra l'altro, Edge il wrestler.
Copeland in quella stagione, dato che non era un ragazzino, però era comunque alla prima stagione NBA, tipo ad aprile, fu il rookie del mese dell'Est per l'ultimo mese della regular season.
Vero, 28 anni.
L'hanno visto di recente ad Andorra, un saluto al campionato, con le attitudini. Carmelo Anthony, direi pausa scenica, in quella squadra c'era ovviamente anche lui. E il centro, Tyson Chandler.
C'era Pistons. Già o era già passato Jeremy Lin da lì?
Era già passato.
Era già passato.
2012.
Già
2012. Pistons 2013. Brandon Knight. Sì, proprio lui.
Povero.
Kyle Singler, visto anche Oklahoma City.
visto anche Gran Canaria, tra l'altro.
Jason Maxiell, che si è ritirato da Piston nel 2017 e lì ha giocato 8 anni, questo non lo ricordavo.
Il senza collo.
Tyshawn Prince, immancabile, e l'attuale cadaverico Greg Monroe partiva in centro per quella squadra. Ma passiamo all'altra partita. Nel 2015 pensavo di trovare di qualcosa, insomma, un po' più degno, no? Più recente, invece no. Quei Knicks andavano molto peggio, nel 2013 arrivarono comunque secondi a Est, segnarono 79 punti e fu la loro sedicesima, quella di Londra appunto nel 2015, la loro sedicesima sconfitta di fila. Il record cantava 5-36, sembra abbastanza doloroso.
Posso dire prima e dopo il rinnovo di Melo, perché il rinnovo è stato 2014, prima e dopo. Le motivazioni di un giocatore influiscono.
Ma partiamo dai Bucks. C'era in guardia Brandon Knight, di nuovo lui, prima i Pistons, ora i Bucks. Chris Middleton, che pure lui era in quei Pistons di cui prima, ma fu appunto scambiato ai Bucks con Knight. Per Brandon Jennings nel 2013. Brandon Jennings, lo ricordate?
Qualità, questo scambio dei Pistons.
Brandon Jennings, anche lui passato da Roma.
E quanto, quanto gli servirebbe questo Middleton ai Pistons attuali? Ma vabbè, c'era un giovane Giannis Antetokounmpo che affilava le armi. E poi sentite il 4 e 5 della squadra: Johnny O'Brien,
grande,
al momento a Tel Aviv, e al momento centro, scusa, all'epoca centro c'era Zaza Pachulia a Detroit adesso, quindi c'è questo bellissimo asse Detroit-Milwaukee. I Knicks invece vantavano un backcourt di culto: José Calderón, Shane Larkin.
Cioè, mamma, non segnavano nemmeno.
Mamma mia.
Mamma mia.
Ma Larkin adesso dov'è? Che l'anno scorso era prima a Vitoria e poi ai Celtics.
All'Efes Pilsen.
Oh. All'Efes, no, due anni fa era a Vitoria, l'anno scorso sempre ai Celtics.
All'Efes.
Dalla panchina si alzava Pablo Peghioni. E lì erano punti e nastro.
Grande Peghioni.
Gli esterni erano J.R. Smith e Melo. Il centro, Amari Stoudemire. Quel giorno,
buon anno.
Quel giorno, questa è davvero l'ultima, il più preciso del campo per i Knicks fu Lou Amundson.
Mamma mia,
il capellone, quello con la coda.
Cioè, ce l'hanno mandati solo l'anno scorso a Londra due squadre decenti.
Ma infatti, cioè, io ricordo quella del 2011 con Deron Williams e il Barniani.
Amundson nel la sua carriera NBA, 9 anni in NBA, è cambiato ben 11 squadre. Ora gioca in Giappone. Ora gioca in Giappone e, avendo padre, il padre, insomma, radici svedesi, ha chiesto il passaporto svedese per giocare con la nazionale svedese. Ma no, non l'hanno voluto e quindi niente.
Non se ne fa come no. Ma quando lo ritrovano un giocatore
di talento? No, non è vero, hanno Jeffrey, come si chiama lui, Taylor, che gioca a Real Madrid, che ha fatto l'università a Vanderbilt.
Qualcuno... Sì, ho capito, ma un altro NBA la Svezia
schifo non farebbe.
Oddio. Ma poi l'ha detto con una cattiveria per la... No, non l'hanno voluto.
No, no, proprio leggevo su Wikipedia, c'è il ministro dello sport che tipo si è opposto a questa cosa.
Referendum
prima gli svedesi.
Si parla solo di Brexit, qui Amundsex, ma non si...
Perfetto, Pell, concluso il tuo Big Data?
Sì, ho finito, direttore.
Perfetto, allora ne approfitto per ringraziare ancora una volta Tim e per salutarlo. Puoi tornare quando vuoi.
Ciao, grazie mille, senz'altro.
Salutiamo anche Pell.
Ciao a tutti ragazzi, ci risentiamo sulla Coppa d'Asia.
Sì, sicuro, seguitelo se seguite la Coppa d'Asia. E, sì. Ciao Gigi, buona partita.
Ciao a tutti, ci risentiamo su London Game.
Ciao Leo.
Ciao a tutti, chiedo scusa per i disturbi di frequenza e di suono, cambierò wifi.
E ciao Nick.
Ciao, ciao a tutti.
A settimana prossima.